Signori miei, qui è il cantastorie Vito Sant'Angelo. Sono venuto a cantarvi la vera e completa storia del famigerato brigante romagnolo Stefano Pelloni, detto il Passatore, scritta di Turiddu Bella e musicata di Ignazio Privetera. Ascoltate, che ne vale la pena. Sforzo la musa mia per raccontare la vita, le avventure, il triste amore. Tutte le imprese, le sequenze amare di quel bandito detto il Passatore, che per capriccio d'un prete furfante venne costretto a diventar brigante. La nascita dell'uomo è interessante, fu un segreto d'amore veramente d'una duchessa che aveva l'amante. Pur essendo sposati in quel frangente, sapete con chi era sposata la contessa d'Alba? Con il conte d'Olona, un uomo strano, tirchio, geloso, brutto e molto anziano. Sì, signori, a quei tempi le ragazze sposavano per volere dei genitori. I matrimoni venivano combinati dal padre e le povere ragazze dovevano prendere il marito che era stato per loro prescelto. Anche la contessa d'Alba, pur amando il conte Giovanni Mastai Ferretti, aveva dovuto sposare il rimbambito conte d'Olona. Ma la contessa d'Alba si vendicò ben presto di quel suo forzato matrimonio e approfittò nelle feste di carnevale. Si fece portare dal marito in un veglione danzante e lì si incontrò col suo Giovanni e nella confusione della festa ne approfittò e se ne allontanò con l'amante. Rimase con lui tutta la notte. Il marito intanto cercava la moglie come un pazzo fra la folla. Conte, avete visto mia moglie? No, mi dispiace. Duca, avete visto mia moglie? Ma dove è andata? No, non l'abbiamo visto. Signore, la moglie ritornò dal marito l'indomani mattina. Cercò di scusarsi, ma il marito gli rispose: basta signora, ho capito tutto, saprò se mi avete tradito. E decise che per 9 mesi non avrebbe diviso con la moglie il letto matrimoniale. Intanto la contessa, che aveva tradito il marito, ingrossava ogni giorno di più. La pancia le si arrotondava più rotonda della luna. E quando fu l'ora di partorire, essendo che aveva nascosto il suo stato, si ritirò in un suo castello presso Albano. Lì ebbe un figlio bello, forte e sano, frutto di quel suo amore adulterino, e l'affido ad un ottimo villano d'una villa vicina contadino. Tale Vincenzo Pelloni chiamato, uomo da bene, onesto ed onorato, gli confidò qual era il suo peccato e gli raccomandò di stare muto. Gli disse: tieni mio figlio, crescilo educato, che per denaro ti verrò in aiuto. E quando lo battezzi devi dare Stefano il nome e Giovanni magari. Stefano per il giorno ricordare della nascita sua, gioia e dolore. Giovanni pure si deve chiamare come suo padre, il mio più grande amore. Vincenzo d'ubbidirla le promise e intanto d'emigrare si decise. Così il figlio della contessa d'Alba venne battezzato assieme ad un figlio di Vincenzo Pelloni, nato nello stesso giorno e poi morto. E gli venne imposto il nome di Stefano Giovanni e il cognome di Pelloni. La contessa consegnò a Vincenzo una medaglia portante gli stemmi gentilizi di lei e del conte Mastai e la data di nascita del figlio. Poi ritornò a Roma e non si fece più vedere dal campagnolo. Vincenzo Pelloni ricevette pure una grossa somma della duchessa e con quel denaro comprò in un paesetto vicino Faenza, sulle rive del fiume Lamone, un pezzetto di terra, una casetta e una grossa barca, con la quale istituì un servizio di traghetto da una riva all'altra del fiume, divenendo così il passatore Stefano intanto pieno di vigore. Cresceva bello e si faceva amare da quel suo putativo genitore, perché era buono e ci sapeva fare, dimostrandosi sempre affettuoso, intelligente, bravo e studioso. Quel padre tanto buono ed amoroso, di farlo sacerdote fu d'avviso, eppure non essendo facoltoso, si sobbarcò alle spese assai deciso. Così quel ragazzetto come d'uso in un gran seminario fu rinchiuso. Sì, il padre a Stefano Pelloni lo voleva fare prete, ma c'è un vecchio proverbio che dice: matrimoni e vescovati sono dal cielo destinati. Si vede che Stefano non era destinato a diventare prete. Infatti il giovanotto, appena compiuto i 18 anni, si accorse di non essere fatto per quella vita. Rinunciò quindi alla sua missione e ritornò a casa, dove aiutava il padre nel suo mestiere di passatore. Viene quel giorno che l'amore batte e i giovanotti prendono le cotte, e quanto con l'amore si combatte non c'è più pace né giorno e né notte. La mente è fissa nell'amato bene e sempre più agitata si mantiene. L'amore è fatto di gioie e di pene, delle imprudenze più audaci e strane, di gelosie, di zucchero e veleni, di dolci baci e di parole vane. E l'uomo che ad amare si dispone diventa schiavo di coltal passione. Povero Stefano Pelloni, così gli è successo. A causa dell'amore fece una brutta fine. Sì, dovete sapere che si era fidanzato con una giovanetta orfana di padre, una certa Carmela, la quale, a causa della malattia della madre paralitica, aveva per tutore un prete, certo padre Don Frediano. Carmela era bella assai. Don Frediano era un vero Don Giovanni, il quale nutriva per la ragazza un'insana passione. E l'uomo birbante aspettava il momento adatto per sedurla. Quindi, quando seppe dell'amore fra Stefano e Carmela, pazzo di gelosia, Don Frediano impose alla ragazza di rompere con Stefano ogni rapporto. Gli disse: Stefano è un cattivo soggetto, un delinquente, non è degno di te, devi dimenticarlo. Lo scopo era, signori miei, che il prete la voleva a Carmela. Sì. Ma intanto Stefano e Carmela si incontravano tutte le sere, come al solito, il loro appuntamento, in campagna. E una sera il prete, nascosto dietro un cespuglio, ascoltò le parole che si dissero i due fidanzati. Carmela gli disse: Stefano, amore mio, senti, io lascerò appeso alla mia finestra un pezzo di stoffa. Tu, quando vedrai questo segnale, potrai venire che mi troverai sola. Signori miei, il prete, nascosto dietro il cespuglio, sentendo queste parole, sentite cosa fece. Preparò la sua vendetta. Stefano, l'indomani di vedetta, scorge il segnale e appena è notte fitta, verso l'appuntamento il passo affretta, imboccando il sentiero a mano dritta, e giunto poi in casa dell'amata, scavalca il ferro della cancellata, trova la porta di casa accostata, che pare proprio chi ad entrarli invita, e lui posa le scarpe nell'entrata e delle scale inizia la salita, poi scalzo e piano per non far rumore si dirige alla stanza del suo amore. Povero giovane, non aveva ancora salito metà di scale quando si sentì serrato alla vita e si accorse che quell'abbraccio non era della fidanzata, perché non riceveva baci, riceveva pugni, gomitate. Perciò, povero giovane, che doveva fare? Se doveva lottare? Ma chi siete? C'era buio, signori. Stefano non sapeva con chi lottava. Lasciatemi! Poveretto, si doveva difendere, allora si difese con tutti i modi. Pugni, testate, gomitate. A un certo punto, Stefano, mentre si lottava con quelle persone ignote per lui, signori, sentì la voce di Don Frediano che gridava: arrestatelo, è un ladro! Nello stesso tempo Stefano si sentì afferrato dal prete, che riuscì a mettergli in tasca una scatoletta contenente alcuni anelli d'oro e una collana. Ma Stefano, con uno strattone, si liberò del prete e con un pugno in pieno viso lo buttò per terra. Poi, approfittando del buio e della confusione, riuscì a scappare. Stefano, arrivato a casa, si accorse della scatoletta che aveva in tasca. Lo immaginò che era stato il prete e fu preso da una tremenda ira. La rabbia più potente lo governa e l'accusa di ladro lo frastorna. Vi giuro, pace mio, per l'ostia eterna, netto innocente vostro figlio torna. Il pace gli disse: Stefano, ma allora non sai niente di questa scatoletta? No, e quest'oro che c'è nel mio taschino fu messo apposta del prete meschino. Il padre gli disse: sei perso, figlio mio, il tuo destino è nelle mani del prete Frediano, e prima ancora che giunga il mattino sarai arrestato se non vai lontano. Quindi, se tu non vuoi vergogna e pene, scappare notte tempo ti conviene. Aveva ragione di parlare così il padre di Stefano, perché Don Frediano era la suprema autorità del paese in quei tempi in cui dominava lo Stato Pontificio, e dunque il povero Stefano partì quella stessa notte insieme al medico Luigi Carlo Farini e un altro giovane. Sì, verso Rimini poi combatté con i rivoluzionari contro il governo pontificio. Prima di partire raccomandò alla madre di riportare i gioielli al prete e soggiunse: sono innocente, madre, ricordate, presto ritornerò se avrò salute e tante verità saranno svelate ed i nemici miei saranno perduti, perché da oggi parola d'onore. Stefano muore e nasce il passatore, e la casa lasciò con gran dolore, con una spina pungente nel suo cuore. Gli disse: parto e mi scorderò le mie sventure, dove si lottano i preti o si muore. Ma un giorno giuro che la mia vendetta sarà la più tremenda e più perfetta. La rivolta di Rimini fallita fu nel sangue ben presto soffocata, e per Stefano quindi fu finita. Povero giovane, perché venne arrestato all'impensata, e per 4 anni interi fu gettato dentro una fredda cella carcerato. Mentre Stefano era carcerato, Don Frediano, prete scellerato, il tutore di Carmela, il tutore della fidanzata di Stefano, di Carmela gran cura aveva avuto, l'aveva in un convento relegato, dove era confessore l'uomo astuto, potendo sol così senza lottare l'amante di Carmela diventare. Vedete quanto fu scalzo il prete Don Frediano? Sì signori, con la scusa che Carmela era rimasta sola dopo la morte della madre paralitica, il prete a Carmela la fece rinchiudere in un convento, nello stesso convento dove lui era il confessore della Boniche. Una volta avutola in sua balia, incominciò la sua opera di seduzione, vigliacco infame. Per prima cosa cercò di smorzare dal cuore della ragazza l'amore per Stefano, e raggiunse il suo scopo parlando male del giovane. Gli disse: è un ladro, un assassino, uno senza Dio, devi dimenticarlo. E ho saputo che si trova in carcere, perché uno che non sta sulla giusta via finisce in carcere. Glielo descrisse talmente delinquente che la povera Carmela gli credette, e a poco dimenticò il suo antico innamorato. Poi il prete vigliacco incominciò a circuire la ragazza, gli diceva: ma quanto sei bella Carmela, ma sei molto bella, sai, per me sei la donna più bella del mondo. Signori, dopo tanti corteggiamenti la fece sua, prete vigliacco. Stefano intanto tra peni e tormenti 4 anni aveva passato in quei recinti. Un dì la cella sua aprirsi sente, ed entra un uomo di modi distinti, sospinto avanti da 2 carcerieri, villanamente con brusche maniere. Rimasti soli quei 2 prigionieri, fra di loro si misero a parlare, e l'uno esterna all'altro i suoi pensieri, e vuol la sua sventura raccontare. Stefano disse: sono carcerato, ingiustamente di ladro accusato. Io sono in questo carcere gettato, rispose allora quel nuovo venuto, senza avere nell'animo peccato, salvo la colpa d'essere un cornuto. Paloma, Daniele il nome mio, son commerciante onesto e lo sa Dio. Padoma Daniele a Stefano gli raccontò la sua triste storia. Avvelito gli disse: io sono un commerciante di gioielli. Avevo una moglie bellissima che amavo più della mia vita e due figlioletti. Un giorno la mia sposa mi piantò e fuggì via di casa portando con sé i miei figli. Per tale fatto mi rivolsi al tribunale, ma il tribunale mi diede torto dicendomi che essendosi mia moglie battezzata e fatta cristiana aveva fatto bene a lasciarmi, anzi annullò il mio matrimonio con Giuditta, capisci? Dopo alcune settimane lo stesso tribunale ecclesiastico le ha permesso di sposare il suo amante, condannandomi al pagamento di 30 scudi al mese da versare agli sposi. Vedi quale ingiustizia! E solo perché a tale condanna mi misi a gridare il cardinale Pezzoni, presidente del tribunale, mi accusò di offesa alla magistratura e mi fece arrestare e portare in questo carcere. Questa è tutta la mia storia. Stefano si commosse a tale racconto e promise di vendicare il povero Daniele. Gli disse: se ho la fortuna di uscire da questo carcere, Daniele, credimi, ho capito che sei un uomo sfortunato come me, ti giuro che se avrò la fortuna di uscire da questo carcere, ti vendicherò. Ma chissà quanto dovrò stare ancora in questo carcere, rispose l'israelita. Non ti preoccupare, Stefano, io quanto prima uscirò da questo carcere e farò uscire anche te. Da qui presto uscirò, stanne sicuro, perché ho pagato già tanto denaro. L'oro ammollisce pure un cuore duro e diventare fa dolce l'amaro. E infatti Daniele l'indomani fu scarcerato e uscì da quelle tane. E non si dimenticò di fare uscire pure Stefano. E le promesse sue non furono vane. Stefano fu aiutato e scappò infine da quella cella dove come un cane aveva passato 4 anni meschini. E quando fuori fu dalla prigione s'intese più potente d'un leone. Una volta scappato dal carcere, Stefano Pelloni disse: adesso mi devo vendicare di tutti quelli che mi hanno fatto male. Roboamo Sina, ricco commerciante, d'origine israelita veramente, si era battezzato tempo avanti per i suoi scopi e cristianamente. Ora faceva illeciti guadagni insieme a certi preti suoi compagni. Di tutto il grano di quelle campagne faceva incetta ma con mire indegne, per venderlo di poi a prezzi magni, ricavando denaro e altri pegni. Ed aveva arricchito il suo taschino a scapito del popolo meschino. A Roboamo Sina, una sera un fraticello cappuccino gli avvicinò, mentre Roboamo si trovava in piazza. Quel fraticello cappuccino gli disse: il vescovo mi manda per dirvi che vi aspetta per un affare importante da concludere subito. Portate con voi una buona somma di denaro, perché trattasi di una grossa partita. Gli affari tra il vescovo e Roboamo non erano infrequenti di quei tempi, ma quel giorno il mercante non aveva addosso una grossa somma. Disse al fraticello: ritornate dal vescovo e ditegli che verrò da lui non appena andrò a casa a prendere il denaro. Il frate allora rispose: vengo con voi, poiché devo accompagnarvi personalmente da sua eminenza. E infatti lo accompagnò fino a casa. Qui giunto il commerciante andò verso la sua cassaforte e la aprì per prendere il denaro necessario. Ma in questo mentre il monaco lo afferrò per il collo. «Ma che fate? Vieni qua!» Sì, lo buttò sopra una poltrona, tappandogli la bocca con uno straccio e legandolo come un salame. Poi prese tutto il denaro della cassaforte e i gioielli e scappò. Signori miei, quel falso cappuccino era Stefano Pelloni, il passatore. Non appena in possesso di quel denaro, Stefano si formò una poderosa banda. La prima cosa che fece all'istante fu di mandare immediatamente a Faenza un bandito stravagante. In quel convento e più precisamente, sapete in quale convento? Da Carmela l'antica innamorata, ora monaca santa diventata. E quel bandito con faccia truccata si travestì di donna mansueta per fare ancora meglio l'ambasciata. La mascherata sua fu assai completa, difatti le parlò con eloquenza nel parlatorio in tutta confidenza. Il bandito Faenza si travestì di donna e parlò con la fidanzata di Stefano e gli disse: «Sono una donna religiosa che vado tutti i giorni a messa e mi comunico ogni mattina. Quindi per scrupolo di coscienza debbo avvisarvi che è scappato dal carcere il terribile brigante Stefano Pelloni, il quale cerca pace Don Frediano per fargli la festa. Sapendo quanto lui sia cattivo, sono certa che se capita il povero prete lo scanna come un capretto». Carmela a queste parole tremò per il suo amante. «Bisogna che padre Frediano sia avvisato subito. Voi che siete una donna pia, tanto affezionata alla madre chiesa, dovete farmi il favore di portare al prete un mio biglietto con il quale lo metto in guardia». La finta donna acconsentì, certo, e Carmela scrisse al prete: «Amore mio, vieni presto, non tardare, ne va della tua vita». Gli consegnò quel biglietto e quella finta donna se ne andò. Sì, certamente il bandito Faenza portò quel biglietto a Stefano Pelloni. Poi Stefano, dopo averlo letto, lo fece arrivare a Don Frediano. Stefano disse: «Ma la femmina, donna senza onori, ora faremo i conti». La notte era calata in ogni punto, tutto coprendo col suo nero manto, e Carmela aspettava per l'appunto. A chi aspettava? Il confessore suo che amava tanto. A un certo punto lei sentì il segnale del sacerdote che fu puntuale. Lanciò dei sassolini nel portale e chiamo poi con bocca di miele, a voce bassa e con tono fatale: «Carmela, la più bella di tutte le Carmele». E Carmela affacciò della finestra e una scala di corda buttò a destra. Donna disonesta, aveva fatto sempre così la monachella per ricevere di notte il suo innamorato. Non appena Don Frediano fu nella celletta della ragazza, se la strinse al petto e la baciò. Gli disse: «Carmela, ti voglio bene sempre di più, ti voglio bene». E allora lei gli disse: «Senti Frediano, fatti parlare amore mio, non sai, è venuta una donna, mi è venuta a confidare che ti sta cercando il bandito Stefano Pelloni. Se ti prende, ti uccide, ti farà fare una brutta fine. Perciò, amore mio, devi scappare, devi nasconderti». Rispose padre Don Frediano: «Non ti preoccupare, penserò io a far arrestare questo bandito. Vieni, poi la trascinò sul lettino ed appoggiò la testa di lei sul suo petto, mentre Carmela con slancio ed affetto dava l'amore suo a quel farabutto. Un uomo armato e di feroce aspetto irruppe dentro e si mostrò del tutto, dicendo: infame coppia puzzolente, vi sorpresi sul fatto finalmente. Egli era il passatore, la presente. Tremarono perciò i due amanti. Don Frediano poi batteva i denti, alzò il vedersi Stefano davanti, e Stefano con sdegno e con furore per il petto afferrò quel confessore, sbattendolo con rabbia gli disse: uomo vile, assassino dell'onore della mia pace, che cosa ti aveva fatto, serpeggiatore, per accusarmi di ladro? Sei stato tu a mettermi la scatoletta con gli anelli d'oro in tasca. Parla, confessa la mia innocenza innanzi a Dio e a questa mala femmina. Il prete, tutto tremante di spavento, confessò la sua trama e buttandosi in ginocchio gli disse: Stefano, non mi uccidere, ti prego, perdonami. A sentire tale fatti, Carmela gli sputò in faccia al prete, gli disse: tu, vile traditore, allora mi hai ingannato. Poi, come una belva scatenata, gli si slanciò addosso e a quel pretaccio lo graffiò tutto in faccia, lo ridusse un ammasso di ferite. Poi, rivolto a Stefano, Carmela, con voce accorata, gli disse: Stefano mio, perdonami, ti prego, perdonami. È troppo tardi ormai, rispose il brigante. Piangi la tua sventura. Intanto, sanguinante e con paura, a morire quel pretaccio si prepara, perché riflette in quella congiuntura che la sua colpa da pagare cara. Chi male fa male aspetta, dice un proverbio che non sbaglia. Stefano fece un fischio in quell'istante e venne dentro un giovane brigante. Comandante capo, tiene la donna un poco più distante, e se fa gridi ammazzala in un niente, disse Pelloni a quel prete birbante. Il castigo gli inflisse finalmente. Questo castigo Stefano Pelloni diede al prete Don Frediano. Che cosa fece? Il naso gli tagliò con un coltello e dopo lo castrò come un agnello. E così il prete pagò a questo caro prezzo tutto il male che fece. Sentite ancora, perché non è finita la storia del passatore. Il famoso arcivescovo Opizzoni, superbo e prepotente senza fine, fu vittima di Stefano Pelloni, che non guardava le vesti divine. E i preti li trattava tutti uguali, dal cappellano fino al cardinale. Il prelato faceva l'abituale passeggiatina al tramonto del sole, con la carrozza sua e col vetturale, che guidava una coppia di muli, internandosi in mezzo alla campagna, per respirare l'aria pura e magna. Giunti a un certo punto, il prelato scese dalla carrozza e si avviò a piedi, e solo e soletto si diresse verso un boschetto di pini. Aveva fatto una cinquantina di passi quando da una fitta macchia di rovi uscì un giovane robusto e fiero di aspetto civile. Gli disse: arcivescovo, fatemi l'elemosina. Rispose l'arcivescovo: non vi vergognate dell'elemosinare così giovane? L'apparenza inganna, eminenza, la verità è che ho bisogno della vostra carità. Andate, fannullone, per gente come voi il mio cuore è chiuso. Ah, così la pensi, monsignore? Così segui gli insegnamenti di Cristo? Ebbene, allora ti dico che devi sbossarmi subito 1000 scudi. Così ti ricorderai di Stefano Pelloni e farai più spesso la carità ai poveretti. Signori miei, al sentire ciò, l'arcivescovo divenne bianco come un panno lavato. Gli disse: dovrò andare a palazzo per prendere i 1000 scudi, perché qui non ce l'ho. Ma Stefano naturalmente non acconsentì. L'arcivescovo restò suo ostaggio e in città venne inviato il vetturale con l'ordine di portare il denaro. In questo frattempo il brigante si ricordò della promessa fatta in carcere a Daniele e ottenne la promessa dell'arcivescovo che quel poveretto non avrebbe più pagato i 30 scudi alla moglie. Non solo, ma ottenne anche che uno dei figli venisse restituito al padre. L'altro sarebbe rimasto con la madre, non essendo figlio di Daniele, ma dello stesso Opizzoni. Questi furono i patti. Frattanto il vetturale torna e viene, ben caricato di tanti zecchini, e Stefano Pelloni si trattiene. I 1000 scudi sì, lucenti e fini. Libero siete, monsignore, andate, ma vi consiglio i patti rispettate. Rispose l'arcivescovo: sì, li rispetterò, non dubitate. Disse Opizzoni: ma non vi offendete se in una delle prossime giornate riprenderò gli scudi che ci avete. Rispose Stefano: tentate, monsignor, ma se fallite me ne date altrettanto, che ne dite? Stefano non era un fesso, signori miei, e capì che l'arcivescovo avrebbe mandato contro di lui tutte le truppe del circondario, sia per vendicarsi che per riprendere i 1000 scudi. Dispose quindi i suoi uomini sugli alberi del bosco vicino, e quando l'indomani le truppe papaline si avventurarono nel bosco per prenderlo vivo o morto, ne fece una carneficina. La maggior parte dei soldati rimasero morti, molti fuggirono, e il colonnello comandante fu fatto prigioniero. Pio IX, Papa buono, giusto e santo, era in quedì in vacanza proprio giunto, presso Castel Gandolfo che sta accanto alla città di Roma per l'appunto. In una villa assai sfarzosa e magna, che dei papi dimora di campagna, il pontefice aveva alle calcagna la nobiltà più splendida e più degna, che alla villeggiatura l'accompagna. Perché c'è corte dove il papa regna, vescovi, cardinali, preti, abbati, il fiore fiore dei miglior prelati. E la chiesa della cittadina era raccolta molta folla, sia per vedere il papa, sia per ascoltare un celebre predicatore che doveva venire da Roma quel giorno. Il papa era seduto in una monumentale poltrona scolpita in oro, fra il cardinale Antonelli, segretario di Stato, e il suo confessore, in attesa che incominciasse la predica. Allora stabilita salì sul pulpito un giovane prete di nobile presenza, il quale si inginocchiò, si fece il segno della croce e poi incominciò: «O preti, che l'egoismo vi conduce! D'oro e d'argento essere rapaci, di paradiso non vedrete luce, se restate di Satana seguaci. Se userete razza di carogne, la falsità, l'inganno e le menzogne, smettetela di far tante vergogne. Bocca d'inferno e cuori di macigni, fate tesor di queste mie rampogne. Non siate né crudeli né maligni, non fatevi chiamare dalla gente padri e maestri troppo di frequente». Queste parole diceva il predicatore. A sentire quelle parole ogni prelato diventò rosso per la vergogna. Il Papa credeva di avere un incubo e non sapeva capire cosa intendeva dire quello strano tipo di predicatore. Ma quello continuava la sua predica, investendo i ricchi, dicendo che non era per essi il regno dei cieli, e invitava i presenti a fare tante elemosine per riscattare i loro peccati. A questo punto si vide una moltitudine di monaci entrare da tutte le parti della chiesa e spargersi in mezzo ai fedeli, tenendo in mano un lungo fucile, alla cui estremità era legata una borsa di stoffa. Si soffermavano innanzi ad ognuno e, come se salmodiassero, dicevano: «Fate la carità, che abbiamo fretta, solo i ricchi però, gli altri niente». Successe un parapiglia. Sì, signori miei, la gente spaventata cercava di scappare, ma dinanzi alla porta c'erano di guardia altri monaci armati che impedivano l'uscita a chi che sia. La voce possente del predicatore allora disse: «Silenzio! Calma!» E si scusò col Papa. Gli disse: «Papa, scusate di tutto questo disturbo che io vi sto recando e tutta questa scortesia. La colpa non è vostra. Voi siete un santo uomo, ma i vostri ministri e quelli che vi circondano non sono degni di indossare quella veste. I vostri ministri hanno la mania di darmi molto spesso qualche noia e m'hanno fatto fare tanta via per venire ad esigere con gioia i 5.000 scudi belli e buoni promessi per la testa di Belloni. Or quella testa è qui e a voi si espone. Guardatela, ministri, sbirri e affini, e se ne avete proprio intenzione, venitela a pigliare e senza spine. Non prima che la taglia avrà pagato l'illustre segretario di Stato». Con una voce che non ammetteva repliche, invitò tutti i nobili a raccogliere tra di loro, tra denaro e gioielli, 5.000 scudi. Fu obbedito subito e, non appena avuto la somma, indietreggiando con i fucili puntati sulla folla, i banditi si dileguarono. Tra tante imprese audaci del brigante ve ne fu una che non ha confronti, e fu un'impresa molto interessante, perché bene tornarono i suoi conti in maniera cotanto originale che a raccontarlo in ver la pena vale. S'era sposato un grande generale e far la festa lo sposo si vuole, per cui o Pizzoni, noto cardinale, mise da parte la mitra e le stole, organizzando un giorno un gran festino in onore della sposa e lo sposino. Il cardinale Pizzoni, per rendere più solenni i festeggiamenti, aveva invitato tante personalità della politica e della finanza: il conte Antonelli, segretario di Stato, il conte Dadini, ministro di polizia, Roboamo Sina, ricco finanziere, prelati, funzionari, eccetera, eccetera. Da Forlimpopoli aveva fatto venire una compagnia drammatica di celebri attori per dare uno spettacolo in un grande teatro della città. La sera della rappresentazione il teatro era pieno zeppo e all'alzarsi del sipario, anziché attori, si videro sul palcoscenico Stefano Pelloni e molti componenti della sua banda con i fucili spianati verso la platea. La voce di Stefano Pelloni ruppe il mormorio di sorpresa della sala. Fermi tutti ed ascoltatemi senza fiatare. Amici popolani, mi scusate se vi disturbo per 5 minuti. Della nostra presenza non tremate, che per voi altri non siamo venuti. State silenziosi per un momento, ora incomincia un bel divertimento. Io c'ho bisogno dell'oro e l'argento, posseduto dai ricchi per l'appunto. E questa sera non sarò contento se coi signori ricchi non la spunto. Li tasso tutti, chiamo ad uno, e della tassa non scappa nessuno. In quel palco a sinistra c'è un mutilato, padre Don Frediano, che ne ha molte quattrini. Mi piace alle stampe 3.000 scudi. Roboamo Sina, quel signore seduto in prima fila, essendo molto più ricco, ne pagherà 6.000. Ma come? Silenzio! Il conte Filippo Antonelli, 6.000 scudi. Assassino! Silenzio! Mentre il suo signor fratello cardinale Antonelli ne paga 10.000. Altri 10.000 scudi le pagherà il signor ministro di polizia. E continuò di questo passo fino a raggiungere una grossa somma. Infatti Stefano poi si ritirò con i suoi uomini portando con sé 50.000 scudi. Non c'è di farsi alcuna meraviglia, dice un proverbio antico che non sbaglia. Se chi con una brocca l'acqua piglia, rompe la brocca fatta di terraglia. La stessa cosa fu per il passatore, lui che ne combinò d'ogni colore, pieno di scorno e pazzo di furore. Antonelli lo vuole sterminare e sbirri ne mandava in tutte l'ore per la sua attività poter frenare. Perciò si fece a Stefano una caccia, come si fa la lepre o la beccaccia. Si assoldarono spie, si seguì ogni sua traccia per stabilire qual era il nascondiglio della banda. Lo si attaccò ogni giorno, in ogni punto. Stefano Pelloni si difendeva come un leone. I suoi uomini erano valorosi e combatterono da eroi. Ma il prefetto di polizia inviò contro Stefano tutte le forze disponibili e un fatale giorno riuscì a circondare il passatore e i suoi uomini. Il brigante si difese con coraggio, ma infine, vistosi perduto, disse: «Non mi prenderanno vivo! No, non cadrò nelle loro mani! Non gli darò la soddisfazione di prendere il passatore vivo! Più mi ucciderò con le mie stesse mani!» Povero Stefano Pelloni, per non farsi prendere vivo così, si tirò un colpo di pistola in testa e così morì Stefano Pelloni, detto il passatore. Quando padre Don Frediano fu informato della morte del suo nemico, volle vederne il cadavere e quando l'ebbe davanti quell'uomo delinquente boia, volle sputarlo. Gli disse: «Tu, finalmente sei morto! E l'ora mia! Ti pesto infine, delinquente boia! Ormai è finita la tua vita ria! E calpestare ti potrò con gioia! Senza pensare il vile in quell'istante che fu per colpa sua quell'obbricante. Ma il castigo c'è per il birbante che dei suoi peccati non si pente e quel prete che visse da furfante. Visse una vita di pene e di stenti, preso d'epilessia cadde ammalato e morì solo, afflitto e disperato. Preso d'epilessia cadde ammalato e morì solo, afflitto e disperato.